9 minuti dopo le 9, eccoci qua, tornati con la seconda parte del giorno delle locuste. Eravamo dalle parti della bozza di contratto e ovviamente ci restiamo da quelle parti come annunciato, perché anche il professor Santoro questa mattina ha qualcosa da dire. Innanzitutto gli diamo il bentornato, visto che la settimana scorsa era impegnato negli esami d'università e adesso è nuovamente qua con noi. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, questa mattina in rassegna stampa leggevamo l'intervento di Carlo Cottarelli, che ha detto la sua sul tema dei conti pubblici. Ci concentriamo con lei invece sull'aspetto più strettamente fiscale.
Sì, sì, perché secondo me è stata sottovalutata, diciamo così, l'importanza della parte fiscale. Cioè si è parlato molto della flat tax a due aliquote, dei 50 miliardi di perdita di gettito. Consiglio agli ascoltatori di leggere il pezzo di Baldini e Rizzo sulla voce.info, che mostra come questi 50 miliardi vadano praticamente tutti a vantaggio delle famiglie più ricche. Però in realtà, secondo me, la parte del programma fiscale che realizza di più il proponimento enunciato, no? Cioè di fare un programma da bar, è la parte che non riguarda la flat tax ma riguarda l'evasione, perché ci sono una serie di enunciazioni che sono esattamente quelle che si potrebbero sentire andando al bar a parlare di evasione. La prima è che abbassando le tasse, quindi con la flat tax, si riduce l'evasione, affermazione che è smentita da tonnellate di studi che dimostrano come questo effetto, non che non ci sia, per carità, ci può essere, ma è un effetto molto piccolo a causa della reattività dei contribuenti, che è molto contenuta. Poi si va avanti dicendo che bisogna abolire i regimi presuntivi, quelli che invertono l'onere della prova, e tra l'altro si dice esplicitamente abolire il redditometro e lo spesometro, e lì è l'idea che si sente, ma insomma, se io ho fatto qualcosa di sbagliato sono loro che me lo devono dimostrare, non sono io che devo dimostrare di essere a posto, dimenticando il fatto che i regimi presuntivi esistono in tutti i paesi del mondo per il semplice fatto che la prova provata certa dell'evasione è praticamente impossibile da raggiungere, specie in certi casi. Poi si va avanti, a parte, lasciamo perdere il condono non condono, perché lì non si capisce neanche bene che cosa vogliano fare. E poi ci sono le altre due affermazioni, appunto da bar al massimo, nel senso il carcere per i veri grandi evasori, perché ovviamente al bar nessuno è evasore, l'evasore è sempre l'altro, è possibilmente un grande, la multinazionale cattiva, il ricco sfruttatore, perché il cittadino italiano medio invece, come noto, non evade. E infine la perla finale, il conflitto di interessi, che ritorna dopo aver già dimostrato molte volte, ahimè anche in Italia, di essere uno strumento molto limitato, e così si conclude il programma. Direi decisamente la parte del programma che più soddisfa e più realizza i proponimenti di scrivere un programma da bar.
E d'altra parte, l'ha detto l'altro giorno Di Battista, basta ascoltare gli economisti e le banche, bisogna ascoltare la gente al bar, e quindi c'è una coerenza in tutto questo. Devo dire che tra le tante cose che ha detto professor Santoro, quella che mi ha colpito maggiormente ancora una volta è quella locuzione che solo Scalfari ormai usa nei suoi editoriali, quando lei ha detto il proponimento enunciato. È bello vedere che ci sono, come dire, parole, espressioni ormai in disuso anche e soprattutto nei bar, che tornano a fiorire attraverso la cultura e la consapevolezza della lingua che lei dimostra. Grazie professor Santoro.
Sì, ma in realtà come tutti gli economisti, come tutti quelli che ahimè frequentano poco i bar, devo essere rottamato anch'io, quindi mi autorottamo usando espressioni che al bar non si usano.
Senta professor,
detto questo, sei stato troppo veloce, ribadisci il dove è possibile leggere l'intervento per chi è interessato, che analizza l'impatto della flat tax a favore delle varie categorie di contribuenti?
Allora, sulla voce.info, il numero, diciamo così, la newsletter di martedì, comunque la trovate sul sito, Baldini e Rizzo, che sono due, sono economisti, quindi non so se possano essere ascoltati, ma che hanno un modello di microsimulazione. La cosa interessante è che loro hanno provato a simulare l'ultima versione che sembra essere quella che comparirà nel contratto, cioè le due aliquote 15 e 20, con questa deduzione su base familiare di 3.000 euro. Ovviamente non ci sono tantissimi dettagli, quindi va presa un po' con beneficio di inventario, però loro con questo modello di microsimulazione fanno vedere come, al di là della perdita di gettito di 50 miliardi, che non si capisce bene come sarebbe coperta, ma al di là di questi aspetti contabili, l'aspetto distributivo è di un grande vantaggio per le famiglie che appartengono ai decili di reddito più elevato. Insomma, memoria non ricordo la distribuzione, ma insomma è abbastanza impressionante.
Ecco, professor Santoro, prima di salutarla, il mio proponimento enunciato non è quello di chiederle un pronostico sul futuro dei conti pubblici, ma su Cleveland, Boston e su Golden State, Houston invece sì.
Non so come è finita gara 3 a Cleveland, però.
Ma la fanno stanotte gara 3?
Ah, ecco. Beh, Cleveland Boston, ovviamente i Celtici, assolutamente. Noi vogliamo Boston in finale, bellissima squadra, gioca benissimo, allenata benissimo.
Sì, ma non un editoriale, le ho chiesto, solo basta il pronostico.
Allora, Boston e Golden State.
Boston e Golden State, va bene.
Abbiamo poco tempo. Grazie.
Va bene, ciao, arrivederci. Ha visto come la sta liquidando? Abbiamo poco tempo, sì. Non parliamo di basket, che è una noia.
Gli ascoltatori sono qua per sentire basket o economia?
O il petrolio.
Per sentire o per andare al bar. No, è giusto così.
È giusto così. Grazie professor Santoro, ne parliamo stanotte durante gara 3. Intanto appunto lasciamo perdere il parquet del basket americano e occupiamoci invece
del parquet del petrolio,
del suolo perforato del petrolio, perché il petrolio torna a balzare verso l'alto e tra l'altro Movimento 5 Stelle e Lega hanno colto la palla al balzo dicendo togliamo l'accisa sulla benzina, così mentre aumenta il prezzo della benzina noi l'abbassiamo tramite l'eliminazione dell'accisa.
Il Brent viaggia a $80 al barile, è a un livelli che non si vedevano dal novembre del 2014. Bisogna fare chapeau al cartello OPEC Russia, che è riuscito in una delle operazioni sicuramente più difficili, che è quella appunto di amplificare in modo speculativo l'andamento dei prezzi. Da inizio d'anno il prezzo del petrolio è salito del 20%, nell'ultimo anno, cioè anno su anno, del 43%, e potrebbe non essere finita, perché a questo punto sono molti gli analisti che ipotizzano che si possa arrivare a quota $90 entro la fine del 2018 o anche a $100. Questo è il target che tutti considerano definitivo per la quotazione di Saudi Aramco. Lo ricordiamo, la più grande IPO, la più grande quotazione in borsa di una compagnia, in questo caso stiamo parlando della compagnia petrolifera controllata dallo Stato saudita, e è evidente che lo Stato, il Regno Saudita, vuole portare a casa il massimo dalla quotazione in borsa, anche perché ne ha estremo bisogno per i conti pubblici del paese, e quindi è probabile che si arrivi appunto a sfiorare o a toccare i $100 prima che si riesca a fare questa quotazione. Poi ci sarà uno sgonfiamento dei prezzi dopo il collocamento in borsa di Saudi Aramco. Conseguenze di questa amplificazione dei prezzi, di questa bolla speculativa, sicuramente difficoltà ulteriori per i paesi emergenti, gli stessi che sono in difficoltà per altre ragioni, cioè per quanto riguarda l'andamento e la situazione dei prezzi e dell'inflazione. Pensiamo non solo ai paesi sudamericani, come l'Argentina, che è tornata a chiedere aiuto al Fondo Monetario Internazionale, un déjà vu che fa tremare le vene e i polsi, ma anche per esempio molti paesi asiatici non dipendenti, non in grado di avere risorse petrolifere, come l'India e la stessa Cina.
Abbiamo per fortuna tutto il tempo che volevamo oggi a nostra disposizione e quindi dopo aver affrontato la bolla del petrolio torniamo invece sulla guerra dei dazi. Stamattina sulla home page del Sole 24 Ore leggo: Stati Uniti e Cina trattano un'intesa da 200 miliardi per evitare la guerra dei dazi, e Trump torna sui suoi passi e cerca di far riaprire le attività al colosso cinese ZTE. Ne parlavamo la volta scorsa.
Sì, in chiusura della scorsa settimana annunciavamo che nella notte appunto i vertici di ZTE, che è un colosso delle telecomunicazioni, degli apparati ma anche di telefonini, aveva annunciato la vera e propria chiusura delle proprie attività negli Stati Uniti, a dimostrazione che appunto, come abbiamo detto più volte, dazi e sanzioni possono produrre dei problemi economici non irrilevanti. A questo punto Trump sembra aver innestato una super retromarcia, ha twittato che verrà fatto di tutto per permettere a ZTE di rimanere operativa negli Stati Uniti, e sono in corso un po', come dire, con scarsissima attenzione da parte della stampa italiana, tutta concentrata purtroppo solo sul contratto di governo, sono in corso in questi giorni delle trattative molto intense tra il segretario al commercio e il ministro del commercio estero cinese per raggiungere un accordo che potrebbe appunto, come racconta il Sole, prevedere un riassetto complessivo di tutte le questioni relative a importazioni e esportazioni. Sostanzialmente ZTE dovrebbe ricevere un nuovo via libera e quindi si potrebbe sospendere la guerra tecnologica, e in cambio la Cina sarebbe disponibile a interrompere la guerra all'agricoltura statunitense.
E qua c'è il passaggio, secondo me, chiave della scaletta di oggi, o perlomeno quello che per me è più affascinante nella sua formulazione, perché ci si domanda perché Trump fa un passo indietro, perché teme l'arma che la Cina è pronta a mettere in campo.
Ha già messo in campo,
e che il professor Di Stefano sta per spiegarci che è la temibile ritorsione sul sorgo.
Pechino, dopo la prima ondata di dazi, ha imposto un dazio del 178% sulle importazioni di sorgo, che è un cereale molto usato nel comparto degli allevamenti, quindi per alimentare gli animali, un cereale di cui gli Stati Uniti, così come per la soia, sono dei grandi esportatori. Immediato, questa era una delle ritorsioni cinesi che sono state messe in campo a febbraio, quando appunto c'è stata la prima ondata di sanzioni acciaio e alluminio. E queste hanno avuto un impatto molto rilevante sulla base elettorale di Trump, che sono i grandi farmer della vecchia Corn Belt, in realtà poi adesso più che appunto di grano turco o di mais si lavora più sulla soia e su altri derivati come il sorgo, perché pensate che ogni anno la Cina importa 1,1 miliardi di dollari di valore di sorgo, appunto per l'alimentazione animale, perché c'è stato un boom dei consumi e degli allevamenti in Cina di carne. La stessa cosa potrebbe accadere per un pacchetto di dazi che sono stati posti dai cinesi, tutte al settore agroalimentare, che è quello dove gli Stati Uniti sono grandi esportatori verso la Cina, per esempio anche nelle olive e nell'olio d'oliva e moltissimi altri prodotti oleosi che arrivano sempre dalle lavorazioni della grande industria agroalimentare americana.
Insomma, Trump era pronto a fare la faccia cattiva, a twittare sorgo rosso non avrai il mio scalpo, poi gli hanno consigliato invece di essere più malleabile e di cominciare a trattare sulla vicenda, altrimenti erano un po' problemi, soprattutto rispetto alla sua base elettorale. Ci siamo dimenticati di Tim, inopinatamente.
Ci siamo dimenticati, come abbiamo visto, i tempi sono disastrosi, e quindi comunque diciamo che...
Abbiamo appena detto che oggi abbiamo agio.
Beh, 1:50, fai un po' tempo.
Sembra che siamo molto stretti. Però la questione di Tim,
evidentemente... La questione di Tim vale, perché Vivendi che ha perso il primo round della conta dell'assemblea non ha nessuna intenzione di rimanere alla porta e preannuncia una richiesta di una nuova assemblea per riorganizzare il CDA e quindi per ritornare nella plancia di comando del gruppo italiano delle telecomunicazioni ed è pronta, lo ha scritto nei suoi comunicati per la trimestrale, è pronta a ricorrere anche all'autorità giudiziaria per appunto ottenere un nuovo ribaltone ai vertici del gruppo di telecomunicazioni italiano.
Dopodiché annuncia 29.000 esuberi, in realtà poi si parla di 4.000, ma perché? Perché gli hanno tolto la fattura 28 giorni?
No, beh, ma gli esuberi erano già noti anche prima del cambio della guardia e il gruppo dentro questa dinamica di scontro finanziario è in grande difficoltà da parecchio tempo, necessiterebbe di investimenti che non ha potuto fare, non può fare perché ha una posizione debitoria non legata agli investimenti tecnologici che sono stati in minima parte e solo parziali negli ultimi anni e quindi il tentativo è quello di procedere a una serie di tagli con il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per migliorare l'andamento complessivo dei conti, ma questo potrebbe ulteriormente deprimere le condizioni economiche del gruppo.
Le 9:25 minuti, con cosa chiudiamo?
Ma direi forse la notiziola però interessante della super stretta sul gioco in Gran Bretagna. Il governo May ha deciso sostanzialmente che le giocate, il limite massimo per le giocate d'azzardo, sia quelle fisiche sia quelle virtuali, viene portato da 100 sterline a 2 sterline e questo ovviamente ha prodotto un terremoto in borsa per i molti operatori che sono quotati e che speculano sulla malattia del gioco.
Siamo pronti a salutarvi, ma prima, su precisa richiesta che arriva dal professor Di Stefano, ancora 30 secondi per gli auguri, perché il professore voleva fare gli auguri a Harry e Meghan che domani si sposano.
Ma non avevo nessuna intenzione, i 30 secondi francamente li avrei usati per dire piuttosto c'è per la prima volta dal 74 c'è l'allarme utili di H&M.
Ne discuteranno al rinfresco dopo le nozze di questa cosa. Però poteva almeno fare una concessione al mainstream, cioè negli ultimi 30 secondi.
30 secondi, perché 30 secondi li abbiamo usati per dare una notizia.
Peccato, potevamo utilizzarli per la lite Rovazzi Fedez. Ha visto che non sono più amici?
Ah no, non lo sapevo.
Hanno smesso di seguirsi sui social, Rovazzi non ha fatto gli auguri a Fedez per la nascita di Leo e si vocifera che la lite sia in mano agli avvocati.
Quella miseria.
Hai visto? Non solo nei CDA si litiga, anche no, nella vita reale. Ma noi resteremo... Ma noi resteremo sempre amici e sodali, caro professore.
Assolutamente.
Arrivederci.
Buon fine settimana.
Alla prossima.